Nonno Domenico racconta di Domenico Visigalli. Faceva freddo e io mi presentavo male, con quel povero giaccone di mio padre che sembrava appeso a una gruccia, perché io ero sempre più magro e allampanato. Quel giaccone dalla tasca rigonfia dal pacchetto di pattona per il pranzo, i pantaloni stirati male, un po' alla militare, che mettevo tra il materasso e la rete metallica a maglia fitta. Inoltre avevo le mani rigonfie dai geloni e piene di pustolette nere che mi davano molto prurito. Insomma, in parole povere, avevo un po' del giovane barbone. La camera, quando tornavo alla sera, era una ghiacciaia, perché, come ho detto, non c'era riscaldamento, e allora usavo il vecchio sistema collaudato nei secoli. Agitavo le braccia ritmicamente, incrociandole sulle spalle per 5 minuti, facevo una corsetta lì nella camera prima di rannicchiarmi nel letto in posizione fetale, come accade Mazzi da bambino. Prima però, come era stato insegnato al corso di colportaggio, stendevo il mio rapporto di vendita, che per la verità era presto fatto. Ricevevo dalla nostra casa editrice l'Araldo della Verità, abbreviato in ADV, ADV, l'Araldo della Verità, il 50% sulle vendite. Quindi su 20 lire di vendita toglievo 10 lire e le mettevo nella busta su cui avevo scritto casa editrice. Poi mettevo una lira nella busta con scritto sopra decima, poi una terza busta con su scritto guadagno, mettevo 9 lire. Alle tre buste ne avevo aggiunto una quarta, con su scritto genitori, nella quale mettevo una o 2 lire, secondo l'andamento delle vendite. E quando arrivavo a 20-30 lire, le mandavo ai miei, come piccolo gesto di riconoscenza per quello che facevano per me. Con quello che rimaneva del poco guadagno, certe volte, come ho detto, mangiavo la pattona in panchina per risparmiare, riuscivo a pagare pranzo quando c'era, quando ci andavo, e cena, e avere qualche lira per il barbiere, per le offerte del sabato, per la saponetta, il dentifricio, eccetera, per la corrispondenza con la famiglia. A proposito, a quel tempo lo shampoo era in polvere, in bustine, e il dentifricio era solido come una saponetta, e quando si passava lo spazzolino schizzava dappertutto. Per l'affitto la scuola non mi faceva pagare niente. Subito dopo la sospensione delle lezioni c'era stato il corso di colportaggio, e ci avevano insegnato i principi fondamentali della vendita: studio del cliente che si presenta alla porta, uomo, donna, giovane, eccetera. Presentazione del libro, convincere e possibilmente vendere. A poco, con il passare degli anni e un po' più di esperienza, riuscirò bene. Ma non sarò mai un grande venditore, anche perché privilegiavo più la testimonianza che la vendita. A Prato, il primo giorno da solo, subito dopo il corso di colportaggio, vendetti la bellezza, udite, udite la bellezza di 170 lire di libri grandi e piccoli, un vero record per un ragazzo di 14 anni. Devo dire che a Prato, una città industriale, il denaro girava e il territorio era facile. Firenze, invece, come ho detto, risulterà sempre durissima. Anche per il mio compagno di lavoro che aveva 27 anni ed era fiorentino e si presentava bene, vestito bene. Ma c'erano i campioni che vendevano, state a sentire, per 500-600 lire al giorno, anche più. E come avranno fatto? Non me lo sono mai spiegato, erano campioni. Ma ognuno ha i suoi propri doni. Vi racconto ora la mia prima vendita, un po' strana, un po' curiosa. Era la prima volta che lavoravo da solo. Salgo in fretta i cinque piani del palazzo. Bisogna sempre incominciare dall'ultimo piano. Perché? Perché se qualcuno si accorge che il libro è protestante, hai modo di lasciare il palazzo evitando chiassate di fanatismo religioso o peggio. Ma non devi salire in fretta. Bisogna salire piano piano per non avere il fiatone, anche se si è giovani, e poi aspettare prima di suonare per riprendere fiato comunque. Suonai e venne ad aprirmi un signore molto anziano e piuttosto nervoso, al quale a fatica, trangugiando saliva, presentai il mio libro. Ma sapete quale libro presentai? Ora mi viene da ridere. Un libro per ragazzi, a un signore anziano. I più bei racconti per l'infanzia, che a 12 anni in Sardegna lessi quasi tutto in una sera. Aspettò che io finissi la mia presentazione, il vecchio signore. E poi mi chiese: quanto costa? Quanto costa? 7 lire, via qua! E fu la mia prima vendita. Lì a Prato, provincia di Firenze, incominciai la mia missione di studente evangelista itinerante, bussando a decine di migliaia di porte in Italia e in Francia, visitando famiglie, uffici, negozi, officine, banche, fattorie, dal mattino alla sera, in tempi molto difficili, per la libertà religiosa, imparando a conoscere i caratteri più diversi, facendomi le ossa come predicatore del Vangelo. Anni più tardi, quando andai a frequentare il nostro seminario di Collonges, sous Salève, Alta Savoia in Francia, seguii tra l'altro dei corsi teorici di psicologia. Ma le lezioni di psicologia pratica le avevo studiate anni e anni prima e le avrei studiate ancora con le mie intense campagne di colportaggio, a contatto con le persone più diverse, in prima linea, nella trincea evangelistica. Fiammetta mi può capire, perché alcuni anni fa, quando studiava nel nostro seminario di Bogenhofen in Austria, dove ora insegna tedesco agli stranieri, fece come il nonno Domenico, e soprattutto come la nonna Lea Croce Visigalli, andando di casa in casa, in città e villaggi austriaci, da sola, a offrire i nostri libri e con successo, grazie a Dio e ai suoi sforzi. La nonna Lea aveva colportato a lungo in Italia, Inghilterra e Grecia, quindi in greco. Anche il papà Davide Menna, quando era giovane, si cimentò con il colportaggio, quindi Fiammetta era figlia d'arte. A proposito del corso di colportaggio, vi devo raccontare un'altra cosa un po' curiosa. Quante cose curiose ho da raccontare. Dunque, io ero battezzato da poco, abituato a vivere in famiglia. In una settimana ero stato trapiantato in collegio e avevo difficoltà a pregare in pubblico. Avevo difficoltà. All'istituto si chiedeva all'uno o all'altro degli allievi di pregare per la benedizione del cibo, e nel corso della settimana di preghiera annuale di pregare in pubblico, sia pure brevemente. Ma io avevo molte difficoltà a farlo. Trangugiavo saliva, sudavo freddo, soffrivo, ve l'assicuro. E poi ero circondato da compagni di scuola, tutti più grandi di me, e che l'italiano lo conoscevano meglio di me, per non parlare dei pochi fiorentini di via Trieste, che spaventavano per la bellezza della loro parlata, del loro accento e della loro facilità di parola. Insomma, per farla breve, io avevo molta paura, molta paura. Per il corso di colportaggio erano arrivati una quindicina di colportori, sicché tra allievi ospiti eravamo più di una trentina di persone, una vera folla per me. E il bello era, o piuttosto il brutto, era che il pastore dirigente aveva l'abitudine di fare pregare i più giovani, tra i quali c'ero io, anzi, io ero il più giovane di tutti, e il più preso di mira. Che cos'era? Una terapia d'urto per insegnare ai giovani a pregare in pubblico? Era completamente sbagliata. E dopo 70 anni, dico 70 anni, ho un brutto ricordo di stress e di frustrazione di quei momenti e di quel sistema. Sapete cosa facevo io? Sapete, forse lo immaginate. Mi eclissavo per tempo. Prima dell'inizio o della fine di una riunione, prima di sentire il pericoloso invito «preghiamo con il fratello Visigalli», il fratello Visigalli se la dava a gambe. Purtroppo. Il fratello Visigalli se la dava a gambe e tornava a riunione già iniziata per scappare prima che finisse. Non era bello, certo, no. Non era bello per niente, ma a mali estremi, estremi rimedi. Poi con il passare del tempo imparai a pregare in pubblico, non soltanto in italiano ma anche in altre lingue. Ma ogni cosa a suo tempo. Comunque, diventato pastore, ho trovato fratelli e sorelle con il mio stesso problema, e memore di quella specie di terapia d'urto assolutamente negativa usata nei miei confronti quando ero ragazzo, mi sono ben guardato dall'usare quei sistemi. Nessuno, dico, ha il diritto di costringere qualcuno a fare qualcosa, perché il risultato è la rivolta e la sofferenza. il che dimostra in modo eloquente il modo di fare diseducativo e sbagliato, assolutamente sbagliato. Adesso vi racconto la storia di cui fui protagonista una mattina di novembre. Faceva anche parte del mio lavoro andare a prendere al mattino presto il latte per il convitto e per la famiglia del direttore dal lattaio di via Bolognese, poco distante. Andavo presto, alle 6:30. Quella mattina avevo, oltre al bottiglione con i 2 litri per il convitto e la bottiglia di 1 litro per la famiglia del direttore, avevo anche una borsa con una 30ina di uova, sia per il convitto sia per la famiglia del direttore. Entrando dalla porta del giardino, senti squillare il campanello delle 7, segnale per la colazione, preceduta da un breve culto intorno ai tavoli. Nella fretta di salire le scale che portavano al primo piano, inciampai malamente sul primo scalino e finì lungo disteso sulle scale. Voi adesso vi aspettate che io vi racconti di una grossa frittata affogata in un bagno di latte che avrebbe imbrattato le scale e il pavimento. Ebbene no, devo deludervi, niente frittata e niente bagno di latte con contorno di vetri rotti. Non so ancora spiegare la cosa. Io però avevo sbattuto la faccia contro uno scalino, ferendomi sotto il labbro inferiore, e avevo alzato istintivamente le braccia, salvando il latte e le uova. Non se ne ruppe una di uova, e con le bottiglie intatte. Mi ero fatto male però, perdevo vistosamente sangue. Fui medicato alla buona e tutti mi facevano i complimenti per aver salvato le derrate. Tutta roba razionata. Come bravo il fratello Visigalli, ma che bravo! Il mio labbro però mi faceva un male, mi doleva molto. Avevo già fame e fui condannato a sorbire roba liquida per diversi giorni, anche perché la bocca mi si era enfiata e faticavo anche a parlare, ma andavo lo stesso in classe. Negli anni successivi, molti anni dopo, ogni volta che salivo quelle scale mi ricordavo del mio gesto eroico, tra virgolette, nel lontano novembre 1942, e cercavo sempre di non inciampare, anche se non avevo le bottiglie di latte e la borsa delle uova. Il martedì era il giorno bianco, cioè libero, mentre la domenica si frequentavano normalmente le classi. Un martedì mattina di novembre, insegnanti e studenti andammo a fare una bella passeggiata su per via Bolognese verso Trespiano. Si cantava, si facevano battute, si rideva. Un gruppo di giovani contenti. Salendo incontrammo nebbia. Faceva freddo. Io ero senza il giaccone nero di mio padre. E non dimenticherò mai il gesto di un insegnante. Si tolse la sua pesante casacca impermeabile e me la fece indossare. E lui rimase con il solo maglione. Io da una parte ero impacciato, dall'altra ero commosso da quel gesto di bontà che mi riscaldò non solo le spalle infreddolite, ma il cuore, tanto, tanto. Eravamo sotto Natale e all'istituto eravamo rimasti la sorella Einspieler, cuoca precettrice, Liana, la ragazza slovena di Lubiana di 21 anni e io, più la famiglia del direttore che abitava lì in via Trieste 23 al primo piano. La vigilia di Natale il direttore con la famiglia si unì a noi davanti a un bell'albero di Natale, il primo che vedevo in vita mia. Eliana, che era arrivata con la sua chitarra, cantò a lungo inni di Natale, tra cui Stille Nacht, Notte Benigna, la prima volta che lo sentivo in vita mia, e le altre canzoni della sua terra. E per scaldarci un po', la moglie del direttore aveva fatto bollire delle castagne secche, prima ammollate, e quel brodo dolce e quelle castagne ci sembravano uno squisito manicaretto. Il direttore, che era uno specialista della fotografia, ci fece vedere delle belle diapositive a colore di fiori del Rosengarten di Karlsruhe, Germania. La moglie era tedesca. E ripeté la cosa la sera del 31 dicembre. Per il pranzo di Natale e quello di Capodanno fu invitato dalla famiglia Bär. Ma a quello di Capodanno eravamo solo la moglie ed io, perché il presidente era in viaggio, come sempre, a visitare le chiese. Io quei pranzi, sempre robusti, non potrò mai dimenticarli. e quando tornavo avevo sempre un bel pacchetto di cibarie. Anche gli insegnanti mi invitavano a pranzo con altri compagni, specie i più giovani. A quel tempo, quando si era invitati a pranzo, si doveva arrivare con il pane, perché gli invitandi non lo potevano servire essendo tesserato. Oggi fa ridere, 70 anni fa no. Le 29 lire che mi erano rimaste quando ero arrivato a Firenze erano state rimpinguate dal guadagno dei primi giorni di colportaggio a Prato. I pasti che prendevo dalla cuoca in quei 2 mesi di chiusura dell'istituto erano costituiti da un po' di minestra di verdura a mezzogiorno, un po' di insalata scondita per secondo e una fettina semiliquida di patona. Molto meglio la patona di Via dei Neri, ve l'assicuro, che mi mettevo in tasca del giacone e mangiavo in panchina come pranzo. Alla sera minestra di riso e rape bianche, poco riso e molte rape, una minestra sull'amaro. E mentre mangiavo quell'amarezza di minestra, ascoltavo la cuoca e Liana conversare regolarmente in serbo, croato o sloveno, e chi ci capiva niente. Mi ricordo anche dei modi di dire imparati in Via Trieste. È un problema di forza maggiore, per dire non si può. Oppure è una questione di principio, per dire non si può discutere. E ancora, tutto serve a formare il carattere. Tutto serve a formare il carattere. La guerra, salvo i bombardamenti aerei sulle nostre città, era ancora lontana dall'Italia, che verrà presto crudelmente devastata sistematicamente dal fronte, dalla Sicilia a Bologna. Ma un po' dai giornali, costretti a dire la verità, un po' da Radio Londra, proibita dal regime, ma proprio per questo ascoltata di nascosto da tutti gli italiani, si capiva che per l'asse, cioè per la Germania e l'Italia, le cose andavano sempre peggio. Mi ricordo bene le prime parole di Radio Londra, preceduta dagli indimenticabili 4 tum 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 tum. Tum 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 tum. Tum 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 tum. Qui Radio Londra, la voce dell'America, ritrasmessa dalla British Broadcast Corporation. Amici italiani, buonasera. Vi parla il colonnello Stevens. E tutti lì a cavallo dei vecchi apparecchi radio ad ascoltare tendendo l'orecchio.
Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Le scarpe mi stanno strette. Il pappagallo è rosso. L'aquila vola. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
In Africa settentrionale, come ho già detto, a fine ottobre, inizio novembre 1942, l'ottava armata, alla quale si aggiunse P2 più tardi la settima armata americana, aveva travolto le forze italo-tedesche a El Alamein, in territorio egiziano, incominciando la marcia vittoriosa in Libia, Tunisia, Sicilia e Italia continentale. In Russia c'era stata la catastrofe della sesta armata tedesca di von Paulus a Stalingrado, con la perdita tra morti e feriti di oltre 300.000 uomini. 300.000 uomini. La gigantesca battaglia scatenata dai tedeschi alla fine di agosto del 1942 al 2 febbraio 1943 finì in un disastro, con la resa di quello che rimaneva della sesta armata. Hitler aveva respinto con sdegno la proposta di uno sganciamento avanzata da von Paulus per salvare almeno una parte dell'armata, ma l'ordine di Hitler, ottuso quanto spietato, fu come al solito resistere fino all'ultimo uomo. La batosta fu immensa, 250.000 i morti nella morsa del gelo e della neve e quasi 100.000 prigionieri, soldati e ufficiali, oltre a 27 generali, con il comandante generale Feldmaresciallo von Paulus alla testa, destinati ai campi di prigioniera, i gulag siberiani. In pochi ritorneranno dopo molti anni, tra i quali lo stesso von Paulus, che sceglierà di abitare nella DDR, Repubblica Democratica Tedesca, una delle più grandi sconfitte della storia. La Grande Armée di Napoleone nel 1812 lasciò in Russia quasi 600.000 morti. Ma quanti milioni di morti costò ai tedeschi la campagna di Russia? Quanti milioni di morti costò ai tedeschi la campagna di Russia? Possibile che la storia non insegni niente ai cosiddetti grandi di questo mondo? Sì, è possibile, purtroppo, è possibile. Anche stavolta il generale Inverno, come lo chiamano i russi, aveva avuto ragione dell'ambizione e della dissennatezza umana. Non è possibile immaginare la scenata di isteria, di rabbia, odio e furore di Hitler davanti ai suoi generali muti quando apprese la fine della sua sesta armata, della clamorosa sconfitta di Stalingrado. Il Terzo Reich non si riprese più. Gli storici fanno risalire a quella catastrofe militare l'inizio della sua fine. Continui rovesci militari in Oriente e anche in Occidente, con gli alleati sbarcati in Normandia nel giugno 1944, porteranno i russi nel maggio 1945 a piantare la bandiera rossa con falce e martello sul Reichstag a Berlino, dopo il suicidio di Hitler.